Radio Krishna Centrale presenta lo Srimad Bhagavatam di Krishna Dvaipayan Vyasa. Edizioni Bhaktivedanta. Converso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC. Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com. Canto 1, capitolo 7, verso 10.
Suta Uvacha Atma Ramash Chamunayo Nira Grantha Purukrami Kurvantyahaitu King Bhaktim Ittangbhuta Gunoharihi.
Traduzione. Sutta Goswami disse: tutti gli Atmaram che traggono la soddisfazione dall'anima e soprattutto coloro che sono situati sulla via della realizzazione spirituale, pur essendo già liberi da ogni schiavitù della materia, provano il desiderio di servire la persona divina con una devozione pura. Il Signore infatti possiede qualità trascendentali capaci di affascinare tutti gli esseri, anche quelli liberati. Spiegazione. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha spiegato questo verso, detto Atmarama Shloka, molto brillantemente davanti al suo discepolo principale, Sri Sanatana Goswami. E riprese in considerazione in questo sloka 11 elementi: Atmarama, Cha, Munayaha, Nirgranta, Api, Urukrama, Kurvanti, Ahaitukin, Bhaktin, Itambuta Guna, Hari. Secondo il dizionario sanscrito Vishva Prakasha, il termine Atma ha 7 differenti significati. Il Brahman o la verità assoluta, il corpo, la mente, lo sforzo, la perseveranza, l'intelligenza e la natura propria dell'essere. Il termine Munyaha può significare i pensatori, coloro che sono gravi e silenziosi, gli ascetti, coloro che sono perseveranti, i mendicanti, i saggi, gli uomini santi. Il termine Nirgranta può significare chi è libero dall'ignoranza, chi non è legato alle leggi delle scritture, cioè chi non è tenuto a seguire le regole e i principi enunciati nelle varie parti delle scritture o Veda, che trattano dell'etica, della filosofia, della psicologia, della metafisica, eccetera. In altre parole, si tratta degli sciocchi, degli illiterati, dei bambini di strada, eccetera. Chi capitalizza i beni e chi è povero. Secondo il dizionario Saptakosha, il prefisso nir può indicare la certezza, l'enumerazione, la costruzione, l'intermediazione, mentre la parola granta comporta numerosi significati, tra cui quello di ricchezza, tesi e vocabolario. La parola urukrama designa colui le cui attività sono gloriose. Krama significa passo e il termine Urukrama è usato in particolare per indicare l'avatara Vamana, che con due passi immensi coprì l'universo intero. Sri Vishnu, il Signore, è onnipotente e le sue attività sono infinitamente gloriose. È Lui che con la sua potenza interna ha creato il mondo spirituale e con la sua potenza esterna l'universo materiale. Nelle sue forme onnipervadenti è presente ovunque come verità assoluta, mentre nella sua forma personale egli rimane sempre nel suo regno assoluto, a Goloka Vrindavana, dove manifesta i suoi divertimenti sublimi e infinitamente vari. Le sue azioni non possono essere paragonate a quelle di nessun altro, perciò il termine Urukrama può veramente applicarsi a lui soltanto. Secondo le regole della formazione dei verbi sanscriti, curvante significa servire gli altri. In questo verso sta dunque a indicare che gli Atmarama servono il signore Urukrama, non per qualche motivo personale, ma soltanto per il suo piacere. Il termine Hetu significa causa. Esistono numerose cause o fonti di soddisfazione per i sensi e si possono raggruppare tutte nelle grandi categorie del piacere materiale, dei poteri yoga e della liberazione. Questi sono i tre obiettivi più ambiti dagli uomini desiderosi di migliorare la loro esistenza. I piaceri materiali sono innumerevoli e i materialisti, poiché si trovano sotto l'influsso dell'energia illusoria, sono grandemente desiderosi di accrescerli sempre di più. Non si può fare un elenco completo di tutti i piaceri materiali, né alcun essere in questo mondo potrebbe goderli tutti. I poteri yoga sono 8. Diventare infinitamente piccolo, vincere le leggi della gravità, ottenere tutti gli oggetti dei propri desideri, dominare la natura materiale, soggiogare gli altri esseri, creare dei pianeti, diventare infinitamente grande e compiere ogni sorta di meraviglie. Tutti questi poteri sono descritti nello Srimad Bhagavatam, nell'undicesimo canto, capitolo quindicesimo. Infine, per quanto riguarda la liberazione, questa si presenta sotto 5 forme. La devozione pura implica il servizio al Signore senza alcun desiderio di godere per sé dei benefici menzionati prima. E questo servizio puro, che i devoti liberi da ogni aspirazione personale offrono a Sri Krishna, può soddisfare pienamente il Signore Sovrano. Numerose tappe segnano il progresso verso il servizio di devozione puro. A livello materiale, la pratica del servizio di devozione comporta 81 aspetti, ciascuno di qualità differenti. Poi, al di là di queste attività, c'è la pratica spirituale del servizio di devozione, che è unica ed è detta Sadhana Bhakti. Infine, quando la pratica incontaminata della Sadhana Bhakti raggiunge lo stadio dell'amore puro per il Signore, si cominciano a superare una a una le 9 progressive tappe del servizio d'amore che corrispondono a diversi sentimenti: l'attrazione, l'amore, affetto, emozione, affinità, l'attaccamento, l'abbandono, estasi e intensi sentimenti di separazione. L'attrazione di un devoto unito al Signore da una relazione neutra può svilupparsi fino allo stadio dell'amore spirituale, quella di un devoto attivo nel servizio al Signore fino allo stadio dell'attaccamento e quella di un devoto legato al Signore da amicizia o da affetto parentale fino allo stadio dell'abbandono. Invece, il devoto animato da sentimenti amorosi per il Signore giunge all'estasi e infine sviluppa con intensità il sentimento di separazione da Lui. Questi sono alcuni degli aspetti del puro servizio di devozione offerto al Signore. Secondo il Hari Bhakti Sudodaya, le parole Ittan Bhuta esprimono l'idea di felicità completa. Il confronto all'oceano di felicità pura che nasce dalla visione del Signore Supremo, la beatitudine spirituale che comporta la realizzazione del Brahman impersonale diventa paragonabile all'insignificante quantità d'acqua contenuta nell'orma dello zoccolo di un vitello. La forma personale di Sri Krishna è infinitamente affascinante. C'è in essa ogni fascino, ogni felicità e ogni emozione o sentimento. Questo fascino è così potente che nessuno cambierebbe questa visione per tutti i piaceri materiali, i poteri yoga o la liberazione. Tale affermazione non ha bisogno di alcun argomento logico per sostenersi, ma aggiungiamo che è nella natura di ogni essere diventare affascinato dalle qualità del Signore Sri Krishna. Dobbiamo dall'altra parte sapere, e con certezza, che le qualità del Signore non hanno nulla in comune con le qualità materiali, bensì sono piene di felicità, conoscenza ed eternità. Le sue qualità sono innumerevoli e ogni essere si sente diversamente attratto dall'una o dall'altra di esse. Grandi saggi come Shanaka, Sanatana, Sananda e Sanat Kumara, quattro devoti fissi nel voto di continenza, hanno sentito un'attrazione per il profumo dei fiori e delle foglie di tulasi mischiate alla polpa di sandalo e offerte ai piedi di loto del Signore. Shukadeva Goswami si sentì affascinato dai sublimi divertimenti del Signore, eppure aveva già raggiunto la liberazione. Prova questa che i divertimenti del Signore non hanno nulla di materiale. Le giovani gopi, da parte loro, subivano il fascino dell'aspetto fisico del Signore e Rukmini, la prima regina di Krishna Dvaraka, era attratta dall'ascolto delle sue glorie. Shri Krishna attrae persino la mente della dea della fortuna. Gli accade anche di affascinare la mente di tutte le ragazze e quelle di donne mature, suscitando in loro sentimenti materni. E anche la mente degli uomini che si comportano con lui come servitori o amici. Il termine Hari contiene numerosi significati, ma in particolare indica che il Signore, designato con questo nome, distrugge per il suo devoto ogni cosa sfavorevole, rapisce la sua mente e la riempie di puro amore spirituale per Lui. Così, se nei momenti di profondo sconforto ci ricordiamo del Signore, diventeremo liberi da ogni sofferenza e angoscia. Gradualmente il Signore distrugge per il suo puro devoto tutti gli ostacoli che si ergono sulla via del servizio di devozione, ed è allora che si manifesta il risultato della pratica delle nove attività devozionali: ascoltare ciò che riguarda il Signore, glorificarlo e così via. Con la sua persona e i suoi attributi sublimi, il Signore esercita il potere del suo fascino su tutte le funzioni psicologiche del puro devoto. Il potere del suo fascino è talmente grande che il puro devoto non si sente mai attratto da nessuna delle quattro attività della religione. Tale è il carattere affascinante degli attributi trascendentali del Signore, Shri Krishna. Se si aggiungono le parole cha e api agli altri nove elementi di questo verso, quest'ultimo può prendere, secondo la grammatica sanscrita, sette differenti significati e si otterrà così un numero illimitato di interpretazioni. Con lo studio dei diversi elementi di questo verso potremo percepire un'infinità di queste qualità trascendentali di Shri Krishna che affascinano la mente di un puro devoto. Canto 1, capitolo 7, verso 11.
Harir guna kshiptamattir bhagavan badarayanihi adhyagana mahadakhyanang nityang vishnu jana priyaha.
Traduzione. Il figlio di Shri Vyasadeva, Srila Shukadeva Goswami, non solo possedeva una grande forza spirituale, ma era anche molto caro ai devoti del Signore. Così intraprese lo studio di questo grande racconto, lo Srimad Bhagavatam. Spiegazione. Secondo il Brahma Vaivarta Purana, Shri Shukadeva Goswami era un'anima libera fin da quando era nel grembo di sua madre. Sapendo che dopo la sua nascita il bambino non sarebbe rimasto a casa, Srila Vyasadeva gli trasmise lo Srimad Bhagavatam in una forma sintetica affinché egli sviluppasse un attaccamento per i sublimi divertimenti del Signore. Poi, dopo la sua nascita, il bambino fu ulteriormente istruito sulla scienza del Bhagavatam, di cui udì gli shloka stessi. Per lo più le anime liberate sono attratte dall'aspetto Brahman, o impersonale della verità assoluta, e nutrono l'ambizione monista di diventare uno col tutto supremo. Ma a contatto coi puri devoti come Vyasadeva, anche un'anima liberata diventa attratta dalle qualità trascendentali del Signore. Per la misericordia di Sri Narada, Sri Vyasadeva fu in grado di narrare la grande epopea dello Srimad Bhagavatam e per la misericordia di Vyasadeva, Sri Shukadeva Goswami poté coglierne tutto il significato. Le qualità trascendentali del Signore sono così affascinanti che Sri Shukadeva Goswami abbandonò il suo completo assorbimento nel Brahman impersonale per concentrarsi positivamente sulle attività personali del Signore. Egli si staccò decisamente dalla concezione impersonale dell'assoluto, realizzando nel più profondo di se stesso quanto tempo avesse perduto nel dedicarvisi. In altre parole, la felicità spirituale che provava di fronte all'aspetto personale dell'assoluto superava di gran lunga quella conosciuta a contatto col suo aspetto impersonale. Da allora non soltanto divenne molto caro ai Vishnujana, ai devoti del Signore, ma anche i Vishnujana divennero molto cari a lui. I devoti niente affatto desiderosi di annientare l'individualità dell'anima, ma piuttosto di diventare intimi servitori del Signore, non amano in modo particolare gli impersonalisti, e gli impersonalisti, che sono desiderosi di identificarsi con l'assoluto, sono incapaci di apprezzare il valore dei devoti del Signore. Così, da tempo immemorabile, questi due gruppi di spiritualisti si sono regolarmente opposti. A causa delle differenze che caratterizzano la loro rispettiva realizzazione, ognuno preferisce rimanere lontano dall'altro. Sembra dunque che Śrīla Śukadeva Goswami, attratto dall'aspetto impersonale dell'assoluto, non nutrisse un particolare affetto per i devoti. Ma accade che egli stesso diventasse un devoto colmo di affetto per il Signore e si mettesse a cercare costantemente la sublime compagnia dei Vishnujana, che da parte loro ricercavano la sua compagnia, ora che era diventato Bhagavat, attratto cioè dall'aspetto personale della verità assoluta. Padre e figlio erano dunque perfettamente esperti nella conoscenza trascendentale del Brahman Supremo ed entrambi assorbirono il loro pensiero nell'aspetto personale del Signore. Così questo sloka chiarisce perfettamente come Śukadeva Goswami divenne attratto dal messaggio dello Srimad Bhagavata. Canto 1, capitolo 7, verso 12.
Parikshito tarajarashir janma karma vilapanam sangsthang chapandu putranam vakshye krishna kathodayam.
Traduzione. Sutta Goswami si rivolse ai rishi guidati da Shaunaka. Inizierò ora il sublime racconto dei divertimenti del Signore Sri Krishna, che sono legate alla nascita, alle imprese e alla liberazione dell'imperatore Parikshit, saggio tra i re, e alla rinuncia al mondo da parte dei figli di Pandu. Spiegazione. Nella sua infinita benevolenza per le anime cadute, il Signore Sri Krishna appare in differenti specie viventi e partecipa alle loro attività quotidiane. E ogni racconto antico o moderno legato alle attività del Signore è di natura trascendentale. Se i supplementi dei Veda come i Purana e i Mahabharata non fossero legati a Krishna, sarebbero semplici racconti di avvenimenti storici. Ma poiché si riferiscono a Krishna, questi racconti sono trascendentali e chiunque li ascolti viene subito a contatto col Signore sul piano assoluto. Anche lo Srimad Bhagavatam è un Purana, ma molto particolare. Non soltanto gli avvenimenti che narra sono legati al Signore, ma il suo nucleo stesso è costituito dalle attività del Signore. Questa è la ragione per cui Sri Chaitanya Mahaprabhu, il Signore in persona, ha raccomandato in special modo lo studio dello Srimad Bhagavatam, che egli definì il Purana Immacolato. Esiste una categoria di devoti di minore intelligenza che, senza aver assimilati i primi 9 canti dello Srimad Bhagavatam, vorrebbe subito gustare i divertimenti intimi del Signore narrati nel 10° canto, sotto la falsa impressione che gli altri canti non abbiano un rapporto diretto con Krishna, affrontano subito la lettura del 10° canto, rivelando così la propria immaturità. Ai lettori che volessero assumere lo stesso atteggiamento, questo verso insegna esplicitamente che gli altri canti dello Srimad Bhagavatam sono importanti quanto il 10°. In realtà, nessuno dovrebbe cercare di penetrare nel tema del 10° canto senza aver prima compreso perfettamente il contenuto e il significato dei precedenti 9. I puri devoti di Krishna, ad esempio, i Pandava, si trovano tutti allo stesso livello assoluto di Krishna. Krishna non si separa mai dai suoi devoti, che sono uniti a lui da diverse relazioni o rasa. Né i puri devoti, i Pandava o altri, si separano mai da lui. Un potente legame che nulla potrebbe spezzare unisce il Signore ai suoi devoti. Quindi tutto ciò che si riferisce ai devoti del Signore, come ciò che riguarda direttamente il Signore, fa parte della Krishna Katha, discorsi in glorificazione di Krishna. Canto 1, capitolo 7, verso 13 e 14.
Yadamrad hi kaurava shrinjayana vireshvato viragatingateshu vrikodara vidhagadabhimarasha bhagnoru dande dhritarashtra putre bharato priyang dravaniritisma pashyan krishna sutanang svapatang shiransi Upaharad vipriyameva tasya jugupsitam karma vigarhayanti.
Traduzione. Quando sul campo di battaglia di Kurukshetra trovarono la morte i guerrieri dei due campi, Kaurava e Pandava, e tutti giunsero alla rispettiva destinazione, quando Duryodhana, figlio di Dhritarashtra, si scasciò gemendo con la spina dorsale spezzata dalla mazza di Bhimasena, allora Asvatthama, figlio di Dronacharya, decapitò i cinque figli di Draupadi, mentre dormivano, e offrì al suo maestro le loro teste come trofeo, credendo stupidamente di fargli piacere. Ma Duryodhana rimproverò il suo atto mostruoso e non fu affatto felice di ricevere tale regalo. Spiegazione. Le prime descrizioni dello Srimad Bhagavatam sulle sublimi attività di Sri Krishna sono legate agli avvenimenti che segnarono la fine della battaglia di Kurukshetra, durante la quale il Signore enunciò la Bhagavad Gita, che tratta anche essa della sua persona. La Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam fanno parte entrambi della Krishna Katha, o messaggio di Krishna, sublime assoluto. La Bhagavad Gita è Krishna Katha, perché è enunciata direttamente dal Signore, e lo Srimad Bhagavatam perché parla del Signore. Sri Krishna Chaitanya, o Sri Chaitanya Mahaprabhu, è Krishna stesso venuto nelle sembianze di un devoto di Krishna, perciò gli insegnamenti e la volontà di Sri Krishna e di Sri Chaitanya Mahaprabhu sono identici. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu desiderava che in particolare tutti gli uomini nati in India studiassero seriamente queste Krishna Katha e dopo averle pienamente realizzate insegnassero il loro messaggio su tutto il pianeta. Questa attività avrà l'effetto di dare al nostro mondo martoriato la pace e la prosperità a cui l'uomo tanto aspira. Canto 1, capitolo 7, verso 15.
Mata shishunam nidhanam sutanam nishamya ghoram paritapyamana tadarudad vashpakala kulakshi tangsantvayan ahakiritamali.
Traduzione. Avvertita del massacro dei suoi figli, Draupadi, la madre dei cinque eredi dei Pandava, proruppe in lacrime. Cercando allora di calmare il suo tormento, Arjuna le rivolse queste parole. Canto 1, capitolo 7, verso 16.
Tada succasti pramrejami bhadri yad brahma bandho shirat thayinah gandiva muktar vishikhair upahari tvakramya yat snasya siddhagdha putra.
Traduzione. O gentile signora, quando con le frecce del mio arco Gandiva avrò troncato la testa di quell'indegno Brahmana per offrirla a te, allora asciugherò le tue lacrime e quieterò il tuo dolore. Poi, dopo aver cremato i corpi dei tuoi figli, potrai fare un bagno salendo sulla sua testa. Spiegazione. È chiamato aggressore chiunque incendi la proprietà altrui, avveleni qualcuno, lo attacchi di sorpresa con armi mortali, lo spoli dei suoi beni, usurpi la sua terra o seduca la sua sposa. Tale aggressore, fosse anche un brahmana o il figlio di un brahmana, deve essere punito immediatamente. Quando Arjuna promise di tagliare la testa dell'aggressore Asvattama, sapeva che questi era il figlio di un brahmana, ma avendo agito come un macellaio, meritava la sorte di un macellaio. Non c'è questione di peccato quando si condanna a morte un criminale del genere, anche se, come in questo caso, si tratta del figlio di un brahmana. Canto 1, capitolo 7, verso 17.
Iti priyang valgu vichitra jalpai sasantva yitva chutamitra sutah anavadravadadang shita ugradhanva kapidhavajyo guru putrang rathina.
Traduzione. Arjuna, guidato dal Signore infallibile nel ruolo di suo amico e conduttore di carro, consola con dolci parole la sua cara sposa. Indossa quindi la sua armatura, si munisce di armi terribili, sale sul carro e parte all'inseguimento di Asvattama, il figlio del suo maestro d'armi. Canto 1, capitolo 7, verso 18.
Tamapantatang sabilakshadurat kumara hod vignamanarathina paradravat prana paripsur urvyang yavad gamang rudra bhayadit haka.
Traduzione. Quando Asvattama, l'assassino dei giovani principi, vede da lontano Arjuna che viene dritto su di lui a grande velocità, pazzo di paura fugge sul suo carro nella speranza di salvarsi, come quando Brahma scappò per paura davanti a Shiva. Spiegazione. A seconda che si legga l'ultima parola di questo sloka come ka o come arka, ci si potrà riferire a due avvenimenti dei Purana relativi al tema in discussione. Ka designa Brahma, che un giorno fu preso dal desiderio per sua figlia e si mise a seguirla. Shiva, reso furioso da questo comportamento, si scagliò contro di lui col suo tridente e Brahmaji, temendo per la sua propria vita, scappò via immediatamente. Il termine Arka, invece, designa il dio del sole, a proposito del quale il Vamana Purana narra l'episodio seguente. Un demone di nome Vidyumali aveva ottenuto da Shiva un'aeronave dorata con cui viaggiava dietro il sole. Tal era lo sfolgorio del missile che non ci fu più notte. Il dio del sole ne fu irritato e coi suoi raggi ardenti fece fondere il missile, il che non mancò di rendere furioso Shiva. Questi attaccò subito il dio del sole, che fuggì e precipitò infine a Kashi, Varanasi, in un luogo da allora celebrato col nome di Lolarka. Canto 1, capitolo 7, verso 19.
Yadasharanamatmanam aikshata shranta vajinam astrang brahma shiromene atmatranang dvijatmajah.
Traduzione. Quando vede che i suoi cavalli sono sfiniti dalla stanchezza e che nessun altro mezzo di protezione gli si offre, il figlio del Brahma decide di ricorrere all'arma ultima, il Brahmasta, arma nucleare. Spiegazione. Il Brahmastra, simile alle nostre armi nucleari, dovrebbe essere usato solo come ricorsa estrema, quando la situazione è disperata. Qui è di particolare rilievo la parola Dvijatmaja, usata per designare il figlio di un Brahmana, perché sebbene il padre di Asvatthama, Dronacharya, fosse stato un Brahmana, Asvatthama non ne possedeva le qualità. Si chiamano Brahmana gli uomini più intelligenti della società. È evidente quindi che non si tratta di un titolo ereditario. Un verso precedente conferiva ad Asvatthama anche l'attributo di Brahmana Bandhu, di amico di un Brahmana. Ma essere amico di un Brahmana non implica necessariamente possedere le qualità del Brahmana. L'amico o il figlio di un Brahmana può essere chiamato Brahmana solo se ne possiede tutte le qualità. La decisione di Asvatthama rivela una grande immaturità. È di proposito dunque che viene chiamato figlio di Brahmana e non Brahmana. Canto 1, capitolo 7, verso 20.
Atopas prashya salilam sandadhe tat samahita ajanan api sangharam pranakrachara upasthite.
Traduzione. Vedendo la sua vita in pericolo, si purifica toccando l'acqua secondo il rito e fissa la sua attenzione sul canto dei mantra che servono a lanciare il Brahmastra, sebbene ignori come controllare queste armi. Spiegazione. Ci sono due tipi di azione materiale, uno grossolano e l'altro sottile. Il metodo sottile si avvale dell'uso di vibrazioni sonore purificate ed è a questo metodo che si riferisce il verso quando descrive il lancio di armi nucleari per mezzo di mantra. Canto 1, capitolo 7, verso 21.
Tata pradushkritam teja prachandam saravatodisham pranapadam abhi prekshya vishnum jishnurvacha.
Traduzione. Una luce abbagliante si diffonde allora in tutte le direzioni, così ardente che Arjuna crede che la sua vita sia in pericolo e si rivolge al Signore Sri Krishna. Canto 1, capitolo 7, verso 22.
Arjuna uvacha, Krishna Krishna Mahabaho, Bhaktanam Abhayankara, Tvamiku Dahyamananam, Appavargo si sansritihi.
Traduzione. Arjuna disse: O Sri Krishna, mio Signore, tu sei Dio, la persona suprema e onnipotente, le cui molteplici energie non conoscono limiti. Tu solo, dunque, puoi dissipare ogni paura dal cuore dei tuoi devoti. In te soltanto gli esseri prigionieri del fuoco delle sofferenze materiali possono trovare la via della liberazione. Spiegazione. Arjuna conosce bene le qualità trascendentali del Signore Sri Krishna, perché ha avuto l'opportunità di combattere in sua presenza durante la battaglia di Kurukshetra. La descrizione che egli dà qui del Signore è dunque perfettamente autentica. Krishna è onnipotente e in particolare è conosciuto come colui che libera i suoi devoti da ogni paura. Il devoto sotto la protezione del Signore ignora la paura. L'esistenza materiale è paragonabile a un incendio nella foresta che solo la misericordia del Signore Sri Krishna può spegnere. E il maestro spirituale è la manifestazione stessa di questa misericordia. Perciò ogni uomo prigioniero delle fiamme ardenti dell'esistenza materiale può, con l'intermediario trasparente del maestro spirituale perfettamente realizzato, ricevere la pioggia di misericordia del Signore. Il maestro spirituale può penetrare con le sue parole nel cuore dell'anima sofferente e comunicarle la conoscenza trascendentale che basterà da sola a spegnere in lei il fuoco dell'esistenza materiale. Canto 1, capitolo 7, verso 23.
Tvamadya purusha sakshad ishvara prakriti praha mayam vyudasya chichaktya kaivalyest hita atmani.
Traduzione. Tu sei l'essere divino nella sua forma originale, manifestata attraverso tutte le creazioni. Tu sei il supremo situato al di là dell'energia materiale, i cui effetti sono stati allontanati dalla tua potenza spirituale. Tu sei sempre situato nella felicità eterna e nella conoscenza trascendentale. Spiegazione. Il Signore afferma nella Bhagavad Gita che colui che si abbandona ai suoi piedi di loto sarà sottratto alla presa dell'ignoranza. Krishna è come il sole e Maya, l'esistenza materiale illusoria, è come le tenebre. Là dove brilla la luce del sole, le tenebre dell'ignoranza si dissipano subito. Qui ci viene dunque suggerito il modo migliore per sfuggire al mondo dell'ignoranza. Questo verso designa Sri Krishna come l'essere divino nella sua forma originale. Da lui emanano tutte le altre forme di Dio. L'onnipotente Vishnu, per esempio, è una di queste emanazioni plenarie di Sri Krishna. Il Signore si manifesta così in innumerevoli forme divine, si molteplica in innumerevoli esseri individuali, si manifesta attraverso innumerevoli energie e questo Signore originale primordiale da cui tutto emana è Sri Krishna. Anche il Paramatma, l'aspetto onnipresente della sua persona, percettibile nell'universo creato, rappresenta una manifestazione parziale del suo essere ed è dunque compreso in lui. Egli è Dio, la persona suprema e assoluta, e non ha nulla a che vedere con le azioni e le reazioni della manifestazione materiale, perché è molto al di là della creazione materiale. L'oscurità non è che una manifestazione deformata del sole, tanto che la sua esistenza dipende da quella del sole. Ma il sole in sé non comporta alcuna traccia di oscurità. Come il sole è pieno di luce, così Dio, la persona suprema e assoluta, al di là dell'esistenza materiale, è pieno di felicità. E non soltanto di felicità, ma anche di varietà spirituale. La trascendenza non ha nulla di estatico, bensì è piena di varietà, tutta dinamica. L'essere supremo non ha nulla in comune con la natura materiale, resa complessa dalle tre influenze della natura. E le Parama, il maestro di questa energia inferiore, come di tutto ciò che esiste, perciò è assoluto. Innumerevoli sono le sue energie, attraverso cui egli crea, manifesta, mantiene e distrugge l'universo materiale. Ma nella sua dimora tutto rimane eterno e assoluto. Il mondo non si muove perciò sotto la direzione delle energie in se stesse o dei potenti agenti che vi risiedono, ma sotto la direzione ultima dell'Onnipotente, maestro di tutte le energie. Canto 1, capitolo 7, verso 24.
Sa eva jiva lokasya maya mohita cetasaha vitatse svena virayena shreyo dharmadi lakshanam.
Traduzione. Sebbene al di là di ogni influenza materiale, tutti sottometti ai quattro principi della religione, mostrando così la via della liberazione, tu servi il bene ultimo di tutte le anime condizionate. Spiegazione. Il Signore Supremo Sri Krishna discende in questo mondo manifestato per pura compassione, al solo fine di liberare le anime condizionate prigioniere dell'energia illusoria. Ma egli non è soggetto alle tre influenze della natura materiale perché si trova eternamente situato al di là di ogni manifestazione materiale. Assalite dall'energia illusoria, le anime cadute cercano di sfruttarla con mille falsi pretesi allo scopo di soddisfare i loro sensi, ma la natura stessa dell'essere vivente lo rende incapace di godere di tutto per se stesso. Eternamente, infatti, egli rimane il servitore del Signore. Ma se dimentica questo, cade prigioniero dell'illusione e sogna di godere della materia. Il Signore discende in questo mondo per mettere fine a questa sensazione illusoria di godimento, liberando così le anime condizionate per ricondurle a Lui, nel suo regno. Così si esprime l'infinita compassione del Signore per le anime cadute. Canto 1, capitolo 7, verso 25.
Tathāyaṃ cāvatāraste bhuvo bhāra jihirṣayaṃ svānāṃ cānaya bhāvānāṃ anudhyānāya ca sakṛt.
Traduzione. Tu appari dunque in questo mondo come avatara per sopprimere il fardello e benedire i tuoi amici, e in particolare i tuoi devoti che si dedicano interamente alla tua persona e sono pienamente assorti in meditazione su di te. Spiegazione. Sembrerebbe qui che il Signore sia parziale verso i suoi devoti. Ogni essere è unito al Signore da una relazione personale e sebbene egli sia uguale verso tutti, mostra un affetto particolare per coloro che gli sono più vicini, i suoi devoti. Il Signore è il padre di tutti gli esseri. Nessuno può dunque essere suo padre né veramente suo figlio. Ciò non toglie che i suoi devoti possano diventare suoi genitori o i suoi parenti. Questa è la base dei suoi divertimenti sublimi. Ma i legami che uniscono i devoti al Signore non hanno nulla in comune con le relazioni familiari o sociali che conosciamo in questo mondo. Il verso precedente ci informa che il Signore trascende ogni influenza della natura materiale. I suoi parenti e la relazione che egli scambia con loro nell'ambito del servizio di devozione non possono dunque avere un carattere materiale. Canto 1, capitolo 7, verso 26.
Kimidam svitkato veti deva devana vedmyaham sarvato mukhamayati teja paramadarunam.
Traduzione. Oh Signore dei Signori, che cos'è questa radiosità terribile che si diffonde ovunque? Da dove viene? Non riesco a capirlo. Spiegazione. Nel rivolgersi a Dio, la persona suprema, qualunque sia il fine del nostro tentativo, è bene offrirgli prima preghiere rispettose. Perciò, sebbene amico intimo del Signore, Arjuna osserva questa procedura per mostrare agli uomini la via da seguire. Canto 1, capitolo 7, verso 27.
Shri Bhagavan Vacha Vithedam Dronaputrasya Brahmam Mastram Pradarshitam Naiva Sau Veda Sangharam Pranabadha Upastiti.
Traduzione. Il Signore Supremo disse: sappi che opera del figlio di Drona. Egli ha pronunciato il mantra che servono a lanciare il Brahmastra, ma ignora come controllare tale arma. Ha agito per disperazione, nella paura di una morte imminente. Spiegazione. Il Brahmastra, paragonabile alle moderne armi nucleari atomiche, funziona come queste sul principio della combustione totale della materia e come queste produce un calore intollerabile. Esiste tuttavia una differenza fondamentale. La bomba atomica è un'arma grossolana, mentre il Brahmastra è un'arma sottile, lanciata tramite mantra. Questa tecnica, che appartiene a una scienza completamente differente da quella attuale, era coltivata nei tempi antichi, nel regno di Bharatvarsha. Questa scienza materiale, seppure di natura sottile, ma rimane sconosciuta agli scienziati moderni. Una scienza sottile come quella del lancio di armi mediante il mantra non rientra nella scienza spirituale, più sottile ancora, anche se tra le due c'è un legame diretto. La conoscenza perfetta della scienza dei mantra consiste nel saper proiettare l'arma e saperla ritirare. Il figlio di Dronacharya usò questa scienza sottile per paura di una morte imminente, ma non conosceva l'arte di ritirare l'arma una volta lanciata. Tale uso è scorretto, ma anche condannabile secondo i codici della religione. Figlio di Brahmana, Ashwatthama avrebbe dovuto evitare di commettere tali errori. Per aver così negligentemente trascurato il suo dovere, egli sarà punito dal Signore stesso. Canto 1, capitolo 7, verso 28.
Nahyasyan yattamam kincit astrang pratyavakarshanam jahyastrateja unnadham astragyo yastratejasa.
Traduzione. Soltanto un altro brahmastra potrà neutralizzare quest'arma. O Arjuna, tu che sei esperto nell'arte militare, vinci con la tua arma questa potente radiazione. Spiegazione. Mentre oggi nessun'arma può neutralizzare gli effetti di una bomba atomica, la scienza sottile del lancio di armi mediante mantra permetteva di contrattaccare l'azione di un brahmastra e coloro che nei tempi antichi conoscevano l'arte della guerra erano maestri in questa scienza. Il figlio di Dronacharya invece ne era incapace, perciò Krishna chiese ad Arjuna di vincere il potente brahmastra con la potenza della sua propria arma. Canto 1, capitolo 7, verso 29.
Suta uvaccia Shrutva Bhagavata Proktam Phalguna Paraviraha Sprishtva Pastam Parikramya Brahmam Brahmastram Sandadhi.
Traduzione. Sri Suta Goswami disse: udite le parole del Signore Supremo, Arjuna si purifica toccando l'acqua secondo il rito, gira intorno a Sri Krishna, poi lancia il suo Brahmastra per neutralizzare quello di Ashwatthama. Canto 1, capitolo 7, verso 30.
Sanghatyano nyam ubhayo stejasi sharasangvrati avritya rodasi kangcha vavridhatir kavahnivat.
Traduzione. Quando le radiazioni dei due brahmastra si fondono, un grande cerchio di fuoco, simile al disco solare, avvolge tutti gli astri del firmamento e gli spazi intersiderali. Spiegazione. Il calore generato da un brahmastra è simile a quello che la sfera infuocata del sole sprigiona al tempo dell'annientamento dell'universo. Paragonata al potere distruttore di questo enorme calore, le radiazioni delle armi atomiche moderne appaiono insignificanti, senza considerare che l'esplosione di un'arma nucleare potrebbe comportare la distruzione di un pianeta, mentre il calore emesso di un brahmastra ha il potere di distruggere l'intera manifestazione cosmica. È per questo motivo che si paragona questo calore a quello che emana dal Sole al tempo dell'annientamento dell'universo. Canto 1, capitolo 7, verso 31.
Drishtva stratejas tuttayo stri lokan pradhanamahat dahyamana prajasarava sangvartakamamangsata.
Traduzione. Nei tre mondi tutti cominciano a soffrire terribilmente per il calore prodotto dalle due armi insieme. Tutti pensano allora al Samvartaka, il fuoco che distrugge l'universo intero al tempo dell'annientamento. Spiegazione. I tre mondi sono i tre sistemi planetari dell'universo, quello superiore, quello intermedio e quello inferiore. Così sebbene i due Brahmastra fossero stati lanciati sulla Terra, le loro radiazioni unite si diffusero in tutto l'universo e gli abitanti dei differenti pianeti cominciarono a sentire così intensamente il calore che lo paragonano a quello generato dal Samvartaka, il fuoco della devastazione. È evidente dunque che nessun pianeta dell'universo è inabitato, contrariamente a ciò che credono i materialisti di intelligenza inferiore. Canto 1, capitolo 7, verso 32.
Prajo padravama lakshya loka vaita karanchatam matancha vasudevasya sanja haranjunodayam.
Traduzione. Di fronte allo scompiglio in cui si trovava immersa la popolazione di tutto l'universo e la distruzione imminente di tutti i pianeti, Arjuna, per soddisfare il desiderio di Sri Krishna, ritrae subito i due Brahmastra. Spiegazione. Credere che la bomba atomica possa annientare il mondo intero è una delle immaginazioni più infantili e per due motivi. Innanzitutto, le armi atomiche moderne non hanno la potenza sufficiente a distruggere il mondo. E poi, nulla può essere distrutto né creato indipendentemente dalla volontà e dalla sanzione del Signore Supremo. È sciocco credere che le leggi della natura materiale, nell'ambito delle quali agiscono le armi atomiche, godano in sé di ogni potenza. Come insegna il Signore nella Bhagavad Gita, esse operano sotto la sua direzione. Solo per la sua volontà, quindi, il mondo può essere annientato, non certo per i capricci di minuscoli uomini politici. Il verso illustra giustamente questo principio. Poiché questo era il desiderio di Sri Krishna, Arjuna ritrasse subito le armi lanciate da Droni, Ashvatthama, e da lui stesso. Il Signore Onnipotente ha numerosissimi agenti che soddisfano la sua volontà. E l'esito di ogni impresa dipende unicamente dalla sua sanzione. Canto 1, capitolo 7, verso 33.
Tata asadyatrasa darunam gautami sutam pabandha marashatam raksha pashung rashanayayata.
Traduzione. Poi con gli occhi ribollenti di collera, simili a due rosse sfere di rame, Arjuna cattura abilmente il figlio di Gautami e lo lega come un animale. Spiegazione. È significativo in questo verso il fatto che Ashvatthama fu catturato e legato come un animale. Secondo Sridhara Swami, agire così con questo figlio di Brahmana era il dovere o il dharma di Arjuna. Sri Krishna stesso confermerà questa affermazione nei versi successivi. Ashvatthama apparteneva a una stirpe elevata, era figlio di Dronacharya e di Kripi, detta anche Gautami, perché apparteneva alla famiglia di Gautama. Ma poiché si era degradato comportandosi come l'uomo più vile, meritava di essere trattato come un animale e non come un brahmana. Canto 1, capitolo 7, verso 34.
Shibiraya nini shantam rajva badva ripungbalat Praharjunang prakupito Bhagavan ambujekshanah.
Traduzione. Legato a Ashvatthama, Arjuna si appresta a condurlo sul luogo del suo accampamento militare. In un sentimento di collera, il Signore Supremo Sri Krishna, osservando la scena con i suoi occhi di lotto, gli rivolse queste parole. Spiegazione. Questo verso e quello precedente descrivono Arjuna e Shri Krishna entrambi in collera, ma gli occhi di Arjuna sono come due sfere rosse di rame, mentre quelli del Signore sono simili al lotto. Ciò sta a indicare che la collera di Arjuna e quella del Signore non sono sullo stesso piano. Il Signore è la trascendenza stessa e rimane dunque assoluto in ogni circostanza. La sua collera non è affatto paragonabile a quella dell'anima condizionata che vive sotto l'influenza della natura materiale. Poiché è assoluto, la sua collera e la sua gioia hanno un valore uguale. La sua collera non si manifesta sotto l'effetto delle tre influenze della natura materiale, ma è piuttosto l'espressione della simpatia che prova verso i suoi devoti. Questa è la sua natura assoluta. Perciò anche colui che suscita la sua collera ne è benedetto. Il Signore rimane uguale in ogni circostanza. Canto 1, capitolo 7, verso 35.
Mainang parthar sitranung brahma bandhum imang jahi yo savanag sap suptan avadhini shibarakan.
Traduzione. O Arjuna, non dovresti aver compassione di questo parente di Brahmana, Brahma Bandhu, e rilasciarlo perché egli è colpevole di aver ucciso dei bambini innocenti nel loro sonno. Spiegazione. Soffermiamoci sulle parole Brahma Bandhu, parente di un Brahmana. Chiunque nasca in una famiglia di Brahmana, ma trascuri di acquisirne le qualità, merita questo appellativo e non quello di Brahmana. Non è il figlio di un giudice a svolgere le funzioni di un giudice, ma non c'è nulla di male nel rivolgersi a lui sottolineando il suo legame di parentela con l'onorevole magistrato. Come non è sufficiente nascere nella casa di un giudice per diventare giudice, così non si diventa brahmana semplicemente per diritto ereditario, bensì sviluppando le qualità di un brahmana. Proprio come l'incarico di giudice è conferito solo a un uomo che possiede le qualità necessarie, così le funzioni di brahmana si ottengono solo coltivando le qualità proprie dei brahmana. Gli shastra ci ingiungono di riconoscere come brahmana chiunque ne mostri le qualità, anche se nato in una famiglia appartenente a un altro Varna. Viceversa, se il figlio di un Brahmana è privo di qualità brahminiche, deve essere trattato senz'altro come un non Brahmana, o più precisamente come un parente di un Brahmana. Shri Krishna stesso, l'autorità suprema in materia dei Veda, che racchiudono tutti i codici della religione, ha messo in rilievo queste distinzioni e nelle sloka che seguono ci illuminerà sulla loro regione d'essere. Avete ascoltato lo Srimad Bhagavatam di Krishna Devaipayan Vyasa, edizioni Bhaktivedanta, con verso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC, Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com.